Con Francesco Bruno abbiamo un'amicizia ormai d'antan, da tanti anni, ed è un'amicizia che oltre, che va oltre alla stima, alla personale, il personale rapporto circuito affettivo, deriva anche da una comune. Chiedo scusa, forse doveva parlare prima il professor Spadafora. No, non so come siamo andati. Non so, sentivo. Sì. Grazie, così. Deriva anche dal fatto che lui immediatamente ha dato per acquisito quello che è stato l'output finale della sua bella, ricca, interessante relazione, vale a dire quello di cui io mi sono sempre occupato e che fa parte della mia militanza non solo accademica ma scientifica da molti decenni. Vale a dire la questione ambientale, il determinismo ambientale rispetto a quella che è il discorso sull'eredità. Siccome non tutti gli psicologi sono d'accordo, i criminologi sono d'accordo su questo, ma si è dovuto arrivare a questo, e uno degli artefici dal punto di vista del suo magistero e della scuola che ha formato, compreso questo master che ormai insiste da molti anni nell'Università della Sapienza, uno dei punti fondamentali, uno degli artefici, è stato proprio Francesco Bruno, e su questo punto che ci siamo incontrati ormai veramente da molti anni, per non dire da molti decenni. E il tema che mi ha assegnato in questa tavola rotonda, in questo panel, io lo trovo non solo quanto mai attuale, ma quanto mai vivo e vitale, vale a dire la mancanza di quelli che sono gli elementi di sicurezza e di certezza all'interno dei sistemi sociali contemporanei occidentali. Beh, è tutto là proprio. Perché? Ma per un fatto semplicissimo, che nel momento in cui c'è stato il passaggio di secolo e di millennio, già da parecchio nella sociologia andava di moda un certo autore, Zygmunt Bauman, che parlava di una società liquida. Che significa società liquida? Società che non ha più quelle certezze solide, granitiche, che in qualche modo fanno parte e facevano già parte allora del mondo di ieri, che oggi è l'altro ieri. Questo ragionamento è già datato rispetto a quello che ha detto Francesco, il professor Bruno poco fa, nel senso che oggi ci ritroviamo in una società che magari dal punto di vista delle sicurezze, delle aspettative, si possa ancora definire liquida. In realtà siamo di fronte a una società gassosa, rarefatta. Non c'è più nemmeno la certezza della liquidità, nel senso che lo spazio molecolare si è talmente ingigantito, è andato oltre i confini, che non è più possibile parlare di un sistema delle aspettative reciproche. A tutto danno di cosa? Ma evidentemente del legame di fiducia. E di quello che i sociologi chiamano il capitale sociale, vale a dire tutto ciò che fa parte dell'affettività, dell'espressività, dell'emotività dovuta a una situazione di aspettative reciproche. Guardate che questa è una cosa molto importante perché mette in crisi tutta la sociologia che c'è stata fino ad oggi. Cioè noi sociologi ce ne potremmo tornare a casa dal momento che se non c'è più legame sociale, che cosa andiamo a studiare se non la crisi e il perché di questa mancanza e di questa decomposizione del legame sociale? Ebbene, questa mancanza e questa decomposizione del legame sociale di fatto è proprio dovuta al modo di concepire il sistema delle aspettative reciproche, è quello che non in sede sociologica, ma in sede letteraria Stefan Zweig chiamava Il mondo di ieri, è il titolo del secondo capitolo di un libro che lui scrisse, un bel libro che lui scrisse, anzi si intitolava Il mondo della sicurezza ed era il secondo capitolo di un bel libro intitolato Il mondo di ieri, dove il mondo di ieri, ecco perché dicevo dell'altro ieri, non era il mondo di cui parliamo noi, che siamo nati più o meno a metà cavaliere del secolo scorso, dice Henry De Luca, che è nato a Napoli nel 50 come me, che lui a inizio anno, io a fine anno, ci tengo a dire questo, che siamo nati a cavallo e all'interno di un mare minore Mar Mediterraneo nel cuore, è di un secolo minore, perché si riferisce a Hobsbawm, il secolo breve, via discorrendo. Ebbene, siamo all'interno di una situazione invece, secondo Stefan Zweig, che è quella del mondo dell'Ottocento, dove le sicurezze granitiche erano tutto, dove ancora non c'era stata la teoria dei quanti, la teoria della relatività, dove sostanzialmente anche dal punto di vista filosofico non c'erano ancora le filosofie relativistiche e il cosiddetto pensiero debole, che dà debolezza a quel soggetto che vorrebbe invece come protagonista del pensiero. Noi che siamo cresciuti, tutti noi qui intorno a questo tavolo, Simonetta è la più giovane di tutte, quindi non so se poter annoverare anche lei in questa schiera, anche se al di qua del tavolo, nelle grandi narrazioni, buona parte di noi appunto ha sognato la rivoluzione negli anni in cui sembrava che stesse proprio dietro l'angolo. Beh, ovviamente riteniamo che questo punto sia fondamentale per capire cosa. Beh, innanzitutto, se noi diciamo che c'è la crisi del funzionalismo, vale a dire il sistema della doppia contingenza, le aspettative delle aspettative, che cosa sono le aspettative? Il fatto che se noi veniamo qui a sentire alle 10, già in ritardo va bene, a sentire il professor Bruno, primo lettore, il professor De Nardis e poi eccetera eccetera eccetera, no? Professor Spadafora, professoressa Costanzo, professor Ceci, veniamo avendo delle aspettative. Se questi cinque signori che sono da questa, i quattro signori che sono da questa parte, anziché parlare dell'argomento in epigrafe, si mettono magari a cantare una canzone, personalmente stonato come una campana, fare solo lì, sì, susciteremmo ilarità, ma deluderemmo le aspettative. A un depresso è quanto succede a livello sociale oggigiorno, cioè praticamente l'impuntualità, non solo cronologica ovviamente, e soprattutto il fatto che le certezze della prima socializzazione primaria, quella familiare, di quella famiglia tremenda di cui parlava il professor Bruno, della scuola, vale a dire delle agenzie di socializzazione primaria come vengono chiamate, non vengono in qualche modo di volta in volta raggiunte quelle certezze, anzi vengono deluse quelle aspettative, per cui, come dire, qualcosa non torna rispetto a quanto pensavamo fosse giusto, buono, via discorrendo, in una nostra gerarchia di valori, in un sistema di valutazione. Ora, se viene a mancare o si viene a deludere e a far scoppiare quel sistema valutativo e quindi quella gerarchia dei valori, è chiaro che le certezze non ci sono più, perché le certezze sono improntate a un patrimonio di valori comuni all'interno dei sistemi sociali. Con questo che voglio dire? Che evidentemente pensiamo al nostro paese, questo paese che in qualche modo nella seconda metà del secolo scorso è uscito da quella che è stata la tragedia del secolo, vale a dire la seconda guerra mondiale con tutti i suoi stermini, quello che è stato un paese che è uscito dalla lotta al nazifascismo, dalla costituente, dalla proclamazione della Repubblica e quindi dalla costruzione o ricostruzione di una democrazia rappresentativa in maniera senz'altro più solida del vecchio Stato liberale, che poi alla fine abbiamo visto che fine avesse fatto nel 1922, evidentemente in un momento in cui dal punto di vista generalissimo, ne parlava Bruno prima, c'è la crisi della rappresentanza, è chiaro che cerca forme di nuova democrazia e di nuove rappresentanze in altri luoghi rispetto a quelli che sono i palazzi deputati alla rappresentanza. Questa è un'altra grossa disillusione forte, per cui in qualche modo è non la chiave, ma una delle chiavi di spiegazione di quanto è successo, per esempio, domenica scorsa. Allora, ma che novità è, visto che covava già da una decina d'anni la situazione? Evidentemente tutti i meccanismi di integrazione sociale e di inclusione sociale vanno rivisti. Alla luce di cosa? Alla luce evidentemente di un patto sociale che non riesce a mantenersi nell'ambito e nei limiti di quella tradizione. Allora, il problema è questo: noi siamo bravi, soprattutto in sociologia, a fare le diagnosi, poi le terapie, diciamo, non spettano a noi, spettano ai politici. Nel momento in cui non sono i politici, è chiaro che dobbiamo fare surroga e supplenza più o meno degna di questo nome a quello che gli altri non sanno fare, visto che siamo di fronte ormai da anni, dopo il passaggio al cosiddetto secondo tempo della Repubblica. La Costituzione è sempre quella, quindi siamo ancora in la Repubblica una, visto che la Costituzione è ancora quella del 46-48, ma siamo di fronte a una situazione in cui quella surroga e quella supplenza deve far fronte a un'incapacità addestrata delle classi dirigenti, in primis proprio di quella politica. Allora, io ho trovato molto interessante questo dal punto di vista diagnostico per la ricostruzione e riavvicinarmi alle materie pedagogiche, lo dicevo appunto con l'amica Spadaforo prima, e soprattutto alla pedagogia speciale. È fondamentale proprio perché, al di là, e qua ripeto quello che ho detto all'inizio, della vieta metafisica delle etichette accademiche che in qualche modo si fondano su una divisione intellettuale del sapere e la cristallizzano a un livello, qua siamo in uno dei templi della sapienza, quindi figuriamoci, della prima università italiana e forse europea dal punto di vista, da tanti punti di vista. Beh, è chiaro che siamo di fronte però anche a una situazione in cui dobbiamo, e qui diamo uno scossone anche al diktat dell'Hamburg, che ai tempi in cui siamo entrati noi nell'università non esisteva, uno scossone a quella che è la specialistica. Noi siamo per un'interdisciplinarietà che forse è l'unica che può salvare una situazione di questo genere, e questo convegno di oggi ne è dimostrazione lampante. Per cui io personalmente parto da dove Francesco aveva terminato, vale a dire quello che lui ha chiamato in una delle prime slide l'input ambientale, che è il punto finale della questione. Perché, e questo io ho apprezzato tantissimo, e mi rendo conto di come immediatamente ci sia stato un dialogo fecondo fra lui e me fin dall'inizio della nostra conoscenza e della nostra frequentazione. Perché lui non parla di identità cristallizzate, ma di processi di identificazione, e il discorso è squisitamente sociologico. I sociologi non parlano di identità, sono concetti cristallizzati nella psicologia e nobilissimi, ma noi studiamo le processualità, proprio perché la sociologia è la scienza del mutamento, e il mutamento è ciò che è cangiante per natura rispetto a ciò che permane. Allora, siccome qua di permanenze del vecchio mondo ne vediamo poche, però se non altro ci intendiamo ancora nella diagnosi, perché stiamo parlando col linguaggio del vecchio mondo per parlare della crisi e della sua morte. Sembra quasi un cadavere riluttante che non vuole morire e che esiste ancora. Ma perché esiste ancora? Perché fino a quando, qua ho dalla parte mia senz'altro il collega Ceci, fino a quando quelle contraddizioni in termini di uguaglianza, di giustizia sociale, in termini di possibilità di partecipazione e di definire i propri destini sociali, io che non credo al destino, ma più al caso delle cose, ma dal punto di vista dell'organizzazione quello sì, fino a che non si risolvono quelle contraddizioni, vuol dire che siamo ancora in quell'epoca lì, anche se scimmiottiamo dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista delle sovrastrutture, dal punto di vista delle tecnologie, una società che diciamo che esiste e che ancora non esiste. Se ci sono ancora quelle contraddizioni, se ci sono ancora quelle opposizioni sociali, quelle lotte che poi vengono in qualche modo ammortizzate, nel senso che la cosa che fa più paura è che si ribollono nuovamente le piazze, quindi ecco anche l'attuale vittoria di un movimento che dice né a destra né a sinistra, ma si pone là, dà in qualche modo spazio alla rappresentanza e quindi le piazze stanno a posto, no? In questa maniera, chiaramente ritorna e fanno ritornare quelle che sono esigenze non solo analitiche, ma anche di terapia sociale, che non si possono evidentemente trascendere. Proprio per questo io credo che la figura dell'educatore professionale abbia bisogno poi di questo tipo di analisi, di questo tipo di diagnosi, per capire meglio nella mappa del proprio sapere, anche da questo punto di vista, che cosa succede, nel senso che non si può risolvere tutto soltanto all'interno o dalle dinamiche familiari o interpersonali, ma c'è il peso, c'è quella situazione pesante del contesto ambientale, del contesto sociale, del contesto culturale e purtroppo anche, se non in primis, del contesto dei rapporti di potere, che a dire del contesto squisitamente politico. Grazie.